Ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Vox capitis est subtilis et acuta quae fit per contractionem gutturis. Vi rassicuro subito, la puntata di oggi non sarà tutta in latino e traduciamo. La voce di testa è sottile e acuta ed è prodotta tramite la contrazione della gola. Frase estratta da Tractatus de Musica di Hieronymus de Moravia, XIII secolo, e che è forse la prima definizione medievale della voce di falsetto. Questo per dire che tutta la puntata sarà dedicata alla voce, oggi sempre più diffusa, del controtenore. La scorsa estate il Festival di Salisburgo presentava in cartellone ben 14 controtenori, un record per quella kermesse musicale che è una specie di vetrina del meglio del mercato internazionale. E sul posto abbiamo colto l'occasione per intervistare Philippe Jaroussky, ormai storico esponente di quella tipologia vocale. Ma prima di proporvi quella conversazione, abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza sulle caratteristiche di questa vocalità al contempo nuova e antica, e per questo abbiamo invitato un esponente di spicco della giovane generazione, diciamo pure uno dei controtenori di riferimento oggi. Lo introduciamo con un ascolto al Lampo dell'Armi dal Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel, l'ensemble La Lira di Orfeo, e lui è Raffaele Pè.
Guerriera vendetta farò, al lampo dell'armi quest'alma guerriera vendetta farò, vendetta farò, quest'alma guerriera, al lampo dell'armi quest'alma guerriera vendetta farò, al lampo dell'armi, quest'alma guerriera vendetta farò. Quest'alma guerriera, vendetta farò.
Raffaele Pè, benvenuto a Rete 2, Raffaele.
Grazie, grazie per l'invito.
Che bello averti. Entriamo subito nel vivo. Tenori, bassi e baritoni si nasce, controtenori si diventa. Perché, insomma, non siete dei fenomeni di natura. La tua voce baritonale, che è quella con cui parli, non è quella con cui canti.
Esatto, non saprei dire quale sia la mia vera voce, in realtà. È un po' questo che è anche il percorso che si fa. Hai ragione nel dire che la vocalità di controtenore è una vocalità costruita, che nasce dalla fusione di due registri, quello della voce di testa e quella della voce di petto. Abbiamo anche il terzo registro, come ci ricordavano i trattatisti dell'Ottocento, che è il falsetto, e che può essere impiegato o meno in questa ricerca. Il mio lavoro in questi anni è stato dedicato tutto a lavorare sull'omogeneizzazione, diciamo, di questi tre registri, ma è un lavoro che, appunto, dico sempre, lo potrebbe fare chiunque, nel senso che a partire da una corda di baritono, ad esempio, o di tenore, questo percorso verso l'acuto può essere fatto in modo tecnico.
Cosa succede alle corde vocali? Cos'è questa contractio gutturis, questa contrazione della gola? Non è quello di cui parlava il trattatista del 300.
No, però capisco benissimo, nel senso che, appunto, la contractio è proprio il momento in cui la falsa corda viene coinvolta, ed è per questo che nel percorso il tentativo è stato quello invece di escludere il registro di falsetto per far lavorare insieme solo testa e petto. Questo perché la falsa corda in realtà tenderebbe a un'occlusione laringea. Invece il punto, come ci ricordano tutti i grandi maestri di bel canto, è proprio invece di liberare la laringe da qualsiasi tensione con una compensazione addominale e muscolare di tutto il corpo.
Quindi riuscire a far vibrare una parte delle corde vocali, come se mettessi il dito su una corda della chitarra e pizzicassi solo una parte, però senza occluderla, facendola risuonare in
libera,
tutta la sua pienezza. Sembra facile, detto così, ma non è proprio questo. Facciamo un po' di ordine, per esempio, nella storia della terminologia. Controtenore, falsettista, contraltista, sopranista sono termini diversi, si sovrappongono in parte, e io partirei dall'uso della parola controtenore.
Io ho sempre un po' prediletto questa parola perché mi rimanda subito al mondo della polifonia e dell'antichità. Il contratenor era il controcanto al tenore nella tessitura acuta della voce all'interno della compagine polifonica, quindi, per intenderci, da Josquin in poi. E questo perché mi piace? Perché in qualche modo fa risuonare quella ricerca così antica anche con la modernità. Perché poi di fatto il controtenore in qualche modo non ha avuto l'onore dei grandi palcoscenici fino soltanto a qualche decennio fa, grazie a Britten, che per la prima volta ha dedicato a un controtenore il ruolo principale nel suo Midsummer Night's Dream. Siamo negli anni 60 del Novecento. Mentre, diciamo, falsettista, appunto, tende a quel problema della contrazio, che a me non piace tanto. Quindi, diciamo, a partire dalla ricerca sul controtenore, poi si è sviluppata questa in quella che oggi noi chiamiamo contraltisti, sopranisti, mezzosopranisti. Questo ho sentito anche da colleghi molto bravi che in interviste hanno parlato della propria voce in questi termini, che naturalmente chiarisce, definisce
l'estensione,
il proprio ambito, ecco, di estensione. Però di fatto, diciamo, se non siamo in casi in cui la voce naturale è automaticamente già nella zona acuta, quindi questo per una propria fisionomia, ecco, fisiologia anche potremmo dire della voce, nel caso invece più generico di buona parte dei miei colleghi si tratta sostanzialmente di controtenori.
Abbiamo citato Britten, in effetti potremmo dire che forse in italiano la parola controtenore è considerata quasi un calco, una traduzione della parola countertenor, perché dobbiamo molto all'Inghilterra per la riscoperta di questa tecnica vocale che tutto sommato nell'Ottocento era quasi scomparsa.
Sì, la cosa curiosa dell'Inghilterra è che questa ricerca vocale non ha avuto soluzione di continuità, perché la tradizione corale inglese è praticamente intatta dal Rinascimento fino a oggi. Ancora oggi, infatti, i cori maschili nella maggior parte delle abbazie presentano controtenori nella loro compagine. Il passaggio è stato sicuramente di averlo portato alla ribalta è Alfred Deller insieme a Britten negli anni 60, dove per la prima volta si è iniziato a parlare in modo, diciamo, nel pensiero popolare più ampio di cosa significhi questa voce, anche con le sue implicazioni di genere, nel senso che molto spesso viene confusa per una voce femminile, oppure ma è un tentativo di essere una voce femminile, oppure ma è anche maschile perché ha le sue corde. Allora, in questa grande confusione mi ha sempre affascinato questa voce, ecco, questo tipo di voce, questo tipo di ricerca, e mi piace anche pensare che in realtà proprio lì stia la sua modernità.
Abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Alfred Deller Music for a While di Henry Purcell, e qui siamo proprio agli albori del controtenorismo novecentesco. In falsetto si è sempre cantato molto di più in passato, ma qual era il repertorio, diciamo così, reale dei falsettisti tra Rinascimento e tardo barocco? È corretto dire che oggi i controtenori cantano molto spesso parti solistiche che in origine erano destinate o a castrati o a voci femminili, ma che non erano destinati ai controtenori in passato?
Assolutamente sì, il controtenore, proprio per la sua origine corale, per tantissimi anni, secoli direi, non vorrei sembrare negativo in questo senso, ma in qualche modo è stato limitata la sua presenza nei cori. Una prova storica che abbiamo è la presenza proprio di falsettisti documentata nella compagine della Cappella Marciana sotto la guida di Claudio Monteverdi, ed è proprio Monteverdi a introdurre all'interno del coro, oltre a quelli che lui chiama i falsi, cioè i falsettisti, anche i sopranini, che erano i bambini, i ragazzi cantori che cantavano la parte di soprano, e i castrati, che servivano a omogeneizzare il colore all'interno della parte acuta del suo coro.
Oggi la tecnica però dei controtenori si è molto raffinata negli ultimi decenni. Diciamo che interpreti come te hanno una solidità vocale, un controllo impensabile per i vostri colleghi di qualche decennio fa, caratteristiche che però permettono un repertorio sempre più vasto. E mi chiedo fino a che punto c'è il rischio del falso storico o fino a che punto c'è il rischio di snaturare la specificità del controtenore, cosa che tu non fai, però io in molti della tua generazione di oggi sento limitazione della voce femminile, limitazione del mezzo soprano lirico con quel portato di vibrato, di peso vocale, che forse ci porta in una direzione un po' pericolosa.
Secondo me dipende sempre da qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere e quale sarà la storia che questa corda avrà. Il mio sogno, quando ho iniziato questo percorso, è che questa corda diventasse parte dei registri tradizionali, come soprano, mezzosoprano, contralto e via di seguito. Poi però mi sono detto, ma è impossibile che questa cosa succeda, perché qui davanti c'è la parola contro, è chiaro che qui c'è qualcosa di problematico, cioè ci sta proponendo un problema. E forse in questa sua non soluzione del problema sta anche il suo fascino. Sicuramente andare a ripercorrere o imitare qualcos'altro è sempre qualcosa di posticcio. Quindi io quello che anche suggerisco alle persone che a volte vengono a farsi sentire oppure che vogliono intraprendere questo percorso è non andare alla ricerca di qualcosa che, come dire, già c'è nel teatro, ma scoprire della propria voce l'irripetibilità, l'unicità, la straordinarietà di quella cosa che rende così affascinante questo suono, che non è né alto né basso, non è né femminile né maschile e in qualche modo è soave, come dicevano gli antichi.
Raffaele, hai parlato della tua tecnica e del modo di unire diversi registri, però forse ci sono dei tuoi colleghi che suonano come sopranisti e che probabilmente hanno qualcosa di diverso invece nelle corde vocali.
Beh, in questo caso però appunto è un percorso del corpo, no? Perché sono casi, ad esempio, in cui non è avvenuto un cambio della voce tradizionale, come siamo abituati intorno agli 11, tra gli 11 e 14 anni, a me è successo a 11, cioè che un po' più dopo, e dove appunto la voce di petto inizia a emergere preponderante, soprattutto nel parlato. In questo caso, a volte ci sono colleghi che invece sono già in quella zona acuta della voce anche nel parlato e in questo caso diciamo forse è la sonorità che un pochino di più di tutte è quella che potremmo dire storicamente verso quello che erano i castrati, no? Perché un po' quella era la forse anche la predisposizione del corpo verso quel tipo di vocalità. Però naturalmente non c'è nulla di storico, perché diciamo abbiamo solo una registrazione di un castrato che comunque è anche un mezzo, mi sto riferendo a Moreschi, l'ultimo della Cappella Sistina, però essendo stato registrato con un mezzo così antiquato non possiamo avere della voce un chiaro riferimento della sua effettiva prestanza all'interno dello spazio.
Il controtenore, dunque, una tipologia vocale antica e modernissima nello stesso tempo. Che cos'è allora per te il futuro di questa tipologia vocale?
Io credo che il suo futuro starà sempre un po' nel coltivare questa idea di contro che c'è nella sua parola. E non fraintendetemi, non voglio sembrare negativo o anarchico in nessun modo, ma penso che stia proprio lì il fatto che ancora oggi le sale di concerto si riempiono così tanto quando c'è in cartellone una voce come la mia, perché questo naturalmente crea una sorpresa e rende inaspettata l'interpretazione, probabilmente toccando delle corde che evidentemente ci accomunano agli antichi più di quanto noi pensiamo.
Raffaele, ci salutiamo con un ascolto un po' più natalizio.
Giusto.
E sicuramente concepito per una voce di fanciullo o di falsetto, anche se dubito che Bach avesse la fortuna di avere spesso dei falsettisti del tuo livello. Dall'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach, una parte dell'aria Schlafe mein Liebster. Le Concert des Nations, Jordi Savall, la voce di Raffaele Fè. Grazie Raffaele.
Grazie Paolo, grazie a tutti voi.
Ed eccoci a Philippe Jaroussky, che avevo intervistato per Rete2 nel 2017, in occasione della registrazione dell'Orfeo di Gluck diretto da Diego Fasolis, e che invece ho ritrovato nell'agosto 2025 a Salisburgo, impegnato nella produzione Hotel Metamorphosis, con la regia di Barry Kosky, la direzione di Gianluca Capuano, la direzione artistica di Cecilia Bartoli, produzione di cui abbiamo diffusamente parlato nella nostra trasmissione. Introduciamolo con un ascolto. Philippe Jaroussky, siamo qui davanti a un caffè al Festival di Salisburgo. Che piacere ritrovarti dopo tanti anni, ricorderai.
Ah già, il tempo fuggit. sì, sono contentissimo di essere qua. È la terza volta che faccio un'opera qui in Salisburgo, sempre alla invitazione di Cecilia Bartoli. La ringrazio tanto per questo regalo. Qui devo dire che è il mio primo pasticcio, finalmente. È una cosa che si faceva durante la periodo barocca. Mi ricordo che anche Carestini, quando è arrivato a Londra per cantare con Handel, ha cominciato con un pasticcio sopra la musica di Leonardo Vinci, l'Artaserse. Trovo che è un progetto molto interessante perché diciamo che conosco abbastanza bene la musica di Vivaldi. E è vero che è un compositore geniale anche per il dramma, per musica, ma ci sono qualche arie un po' debole, un po' scritte un po' troppo veloci, diciamo, e qui abbiamo l'opportunità di mostrare tutto il genio di Vivaldi in una sera di 4 ore. È come un best-of della musica di opera di Vivaldi.
Philippe, siamo qui appunto al festival, come dicevamo. Tra poco, tra l'altro, ci sarà una rappresentazione molto particolare delle tre sorelle da Chekhov con la musica di Peter Eötvös, con ben 4 controtenori. Beh, questo forse non era così comune quando tu hai cominciato.
Quest'anno nel Festival di Salisburgo siamo 12 o 13 controtenori in totale. È incredibile perché anche ci sono le tre sorelle, ci sono 3 controtenori anche in Giulio Cesare, la produzione dirigita per Emmanuel Hein, e devo dire che mostra qualcosa dell'evoluzione di questa voce, perché non è un festival dedicato alla voce di controtenori. Vuole dire che la voce di controtenori è divenuta una voce come le altre. E sempre dall'inizio volevo questo. Quando qualcuno mi diceva che avevo una voce come un miracolo, come un angelo, sempre dicevo no, è molto lavoro come ogni voce. E trovo che adesso che anche molti compositori di musica contemporanea che vogliono utilizzare questa voce, ho creato un'opera di Kaya Saariaho, per esempio, e l'anno passato un'opera di Marc-André d'Albavy. E devo dire che sempre ho pensato che una parte del futuro di questa voce sarà la musica di oggi e non solo la musica barocca.
Quando hai iniziato, sicuramente non era così comune questa vocalità e sicuramente tu, con il tuo grande successo e con il tuo grande lavoro, hai contribuito a renderla più frequente e a creare anche molto più interesse nei giovani. Però ti chiedo una cosa. Nella tua tecnica, hai sempre cercato una specificità del controtenore, una voce che tu qualche volta hai definito più vicina magari alla voce del bambino. Forse oggi la tecnica del controtenore sta andando invece in una direzione quasi più di imitazione del mezzo soprano lirico. Non rischia questo di perdere la specificità invece di una vocalità che tu hai sempre mantenuto orgogliosamente diversa, come una terza cosa?
È interessante, devo dire che naturalmente adesso che ci sono molto di più controtenori nel mondo, abbiamo diversi tipi di voci. È vero che la voce di opera di controtenore cresce ogni anno. Per esempio, 4 mesi fa ho fatto la direzione musicale del Mitridate di Mozart e avevo questo controtenor Kemon Mura americano che canta, devo dire, con la tecnica dell'Hunting Price. È incredibile, cantava la parte di Sifare che è tanta acuta, tanta difficile, molto comodo e facilmente. E devo dire che sono affascinato con questo. È vero che forse non dobbiamo dimenticare da dove abbiamo cominciato, forse la musica da camera, le passioni di Bach, la musica di Purcell, Dowland, tutto questo dobbiamo farlo anche. Questa evoluzione della voce dei controtenori va anche con la musica che fanno adesso. Perché è vero che con la mia tecnica ho sempre voluto mantenere la chiarezza della mia voce, una voce molto chiara, con un vibrato poco grande, ma devo dire che se facciamo come adesso Rossini, Mozart, il repertorio è molto grande adesso, naturalmente la tecnica cambia un po' e devo dire anche che sono impressionato con realmente i colori diversi che possiamo avere adesso con la voce di controtenori. 20-30 anni fa tutta la gente pensava sì, una voce di controtenore è bello, ma un po' piccola, manca la tessitura, non è tanta grande. Adesso ci sono controtenori con più di acuti che di soprani, controtenori che hanno più di gravi che di contralti, e l'evoluzione non è ancora finita, devo dire. E è vero che più di 25 anni che canto. Ma devo dire che sono contento di una cosa e di avere dato la possibilità anche di aprire il repertorio dei controtenori a altre cose che la musica barocca, perché sappiamo naturalmente che la musica barocca era scritta per le voci di castrati. E allora ho sempre pensato che la mia voce è differente. Naturalmente ho cantato la musica scritta per i castrati. Però sempre ero molto interessato da fare altre cose, come ho fatto con la musica francese, Debussy, Rinaldo Hahn, con la musica di Schubert. Devo dire che per me la mia ossessione non sono solo una, ho molte ossessioni come tutti i cantanti, però io volevo sempre suonare naturale. È un po' strano perché naturalmente la mia voce operatica è molto differente che la mia voce parlata, ma con la mia professora di conto che sempre la mia professora dopo 27 anni è la stessa che mi ha dato il mio primo corso di canto, sì, Nicole Fallien, che sempre abbiamo cercato qualcosa che suonava naturale, ma la mia ossessione anche era di fare dimenticare la voce di controtenore e di parlare di musica. Per me è sempre più importante di essere considerato come un buon musicista che solo come un buon cantante. E devo dire anche che un regalo della vita è che ci sono molti giovani controtenori adesso che mi dicono che hanno cominciato a cantare con questo tipo di voce ascoltando i miei dischi. E particolarmente devo dire i dischi che ho fatto di Vivaldi perché Vivaldi mi ha dato tanta felicità nella mia vita è il compositore che forse mi ha dato di più.
Tanti anni fa, nella nostra intervista, mi dicevi che la tua voce la sentivi vicina a ruoli melancolici, anche un po' tristi, a volte dicevi perfino un po' passivi. In realtà il teatro ti ha portato a tante altre cose. Come hai lavorato sulla teatralità? Per esempio, anche in questo spettacolo ti si vede come attore vivacissimo, molto ironico, molto autoironico, molto drammatico.
La scena non era facile dall'inizio per me, perché quando ero giovane ho cominciato con il violino, il piano dopo, e io cantavo più le note. Il dramma di essere un'altra persona, per esempio, sul palcoscenico è una cosa, un processo che è un po' difficile per me. Ho avuto la felicità di conoscere grandi maestri di regia come Carsen, come Peter Sellars, come Barikowski, che mi hanno fatto crescere, capire come fare. Sono molto più felice adesso sul palcoscenico che 15-20 anni fa. Però non è stato facile per me. Dall'inizio io volevo fare musica, non volevo fare l'attore, non volevo essere Nerone, un dio, un re, tutte queste cose non lo volevo fare. Adesso che sono le ultime grandi regie che faccio come cantante, perché adesso voglio dirigere molto di più e nel futuro, prendo ogni minuto sul palco come un regalo. Devo dire che avevo paura, per esempio, di lavorare con Barikowski, perché ho visto il suo Orfeo aux Enfers 6 anni fa e ero in shock, molto impressionato per tutto il lavoro, ma ho pensato deve essere molto difficile di lavorare con lui e finalmente no, è solo gioia, è un dialogo, perché qualche volta all'opera dobbiamo solo fare lo che la gente vuole di te. La regia, la musica, e non abbiamo possibilità di mostrare un po' di sensibilità, diciamo. E qui adesso, con questo Hotel Metamorphosis, anche con Gianluca, che sa come aiutare un cantante a respirare con lui, e con Barry, è una gioia incredibile.
Filippo, hai parlato tanto di musica e cantare è un po' poco per te. Quindi ricordiamo allora i tuoi grandi progetti, innanzitutto anche l'accademia per cui ti dedichi al far musica degli altri e poi il tuo ensemble, l'ensemble Artaserse. Cosa c'è nel futuro di Filippo Jaroszky?
Ci sono progetti di dischi. Prossimo disco sarà un disco di musica da camera, cantate da camera di Scarlatti, di Vivaldi, di Porpora, di Galuppi con il mio gruppo Artaserse. Mi vado da dirigere un altro Handel dopo Giulio Cesare in Parigi, in Teatro del Champs-Élysées. Mi vado da dirigere anche in Zurich una versione di Deaci e Galatea di Handel con il famoso sopranista Bruno de Sa, per esempio. Anche con l'Accademia, in 2 anni facciamo l'apertura di una seconda scuola. 8 anni che abbiamo questa scuola e sono molto contento di questo. Lo che è difficile è di rimanere un cantante, naturalmente, però sicuramente mi vado da cantare progetti come cantante, diciamo, ancora 5 anni al minimo, diciamo. E voglio ringraziare il pubblico della Radio Svizzera Italiana che mi ha seguito da tanti anni e speriamo a presto.
Ci resta da dire che gli ascolti che hanno punteggiato la nostra conversazione erano Sento in seno dall'opera Tite Berga e un'aria dalla cantata Pianti, Sospiri, sempre di Antonio Vivaldi, Filippo Jaroszky, solista e direttore dell'ensemble Artaserse. E ci congediamo dal controtenore francese con la sua Anti-musique di Franz Schubert.
Intervallo. Un ritratto di Atto Melani, castrato.
Con Atto Otto Melani entriamo nel vivo dell'artista che vive la propria esistenza sulla scena, ma anche nella vita privata, nella società. È una delle figure più interessanti. Nasce a Pistoia nel 1626 e questo contraddice un po' il fatto che tutti i castrati fossero nati nel regno delle due Sicilie oppure negli stati della Chiesa. Tra l'altro suo padre era un campanaro e dei 6-7 figli che aveva ne ha fatti castrare addirittura 4. Dopodiché anche alcuni nipoti sono incorsi nella stessa tradizione di famiglia, una brutta tradizione, diciamo, dal punto di vista umano, ma molto fertile dal punto di vista musicale. Il vescovo Giulio Rospigliosi, che poi diventerà il Papa Clemente IX, vede nel ragazzo infinite possibilità sia dal punto di vista vocale che fisico che appunto sociale e lo presenta a Mattias de' Medici, il quale era il governante di Siena, un fratello del reggente di Toscana, il quale a sua volta lo spedisce a Venezia presso la famiglia Grimani, una famiglia molto attiva culturalmente che predisponevano appunto l'inaugurazione di un teatro, il Teatro Novissimo. Qui abbiamo il nostro Otto Melani che debutta in un'opera piuttosto famosa, Finta pazza di Francesco Sacrati, nel 1641. Non fa la parte della finta pazza, ma fa la parte del pensiero improvviso. È bello questo perché il castrato a questo punto si situa in quel milieu un po' immaginario di figure allegoriche che non richiedono una posizione sessuale definita di maschio o di femmina. Di seguito, naturalmente, però, Otto Melani viene utilizzato per la sua bellezza anche in parti femminili e viene captato addirittura a Parigi dal Mazzarino. Qui abbiamo delle storie veramente intriganti perché accanto al suo protagonismo in un'opera di certo successo come l'Orfeo di Luigi Rossi, dove interpreta la parte di Orfeo oltre che la parte della Vittoria, come dico, così si muove abilmente nell'ambito sociale e politico al punto tale da entrare in questioni di carattere bellico, trattati di pace o addirittura elezioni di pontefici. Ma quello che incuriosisce di Otto Melani è anche la sua vita sessuale, sicuramente, e diciamo farne parte sono alcune delle Mazarinette, ovvero delle nipoti del Mazzarino stesso. Voglio ricordare per ultima, diciamo, nozione legata ad Otto Melani, la sua presenza nella parte di un balletto di Giovanni Battista Lulli, ovvero Lully alla francese, in cui interveniva anche Luigi XIV come attore, tra virgolette ballerino, L'amour malade, in cui appunto c'erano alcune parti danzate ma anche alcune parti cantate da questo soprano, direi di carattere centrale, vale a dire anche in questo caso non le 3 ottave di estensione, qualcosa di più ridimensionato ma un'abilità estrema nell'utilizzo della voce.
Firmato Giorgio Apollonia.
Quel bene che a me si toglie rimanna giù, né ponno angosce donne star giamai segunite. Più penoso ricetto, più disperato luogo del mio misero petto, modale termo fama, son le miserie mie solo infinite.
Con lieta sorte ricondurmi là.